Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, da parte mia un grosso saluto, un grosso bentornati insieme in questo secondo appuntamento di questa settimana. Continuiamo, come ormai sapete bene, lo studio di Michea nell'Antico Testamento. Siamo arrivati al sesto capitolo. In questo capitolo Michea inizia il suo terzo e finale messaggio alle nazioni del mondo e a Israele in particolare. Anche se i capitoli 6 e 7 sono un messaggio unico, mi sono preso la libertà di dividere questi ultimi due capitoli e di dividere ulteriormente ognuno di loro in due parti. Nella prima parte Michea parla di una supplica per un pentimento immediato a motivo di una redenzione passata. Iniziamo con i versetti dall'1 al 4. Ascoltate quindi ciò che dice il Signore. Alzati, contendi con le montagne, i colli odano la tua voce. Ascoltate, o monti, la causa del Signore, anche voi, salde fondamenta della terra, poiché il Signore contende con il suo popolo e vuol discutere con Israele. Popolo mio, che ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Testimonia pure contro di me. Sono io, infatti, che ti ho condotto fuori dal paese d'Egitto, ti ho liberato dalla casa di schiavitù, ho mandato davanti a te Mosè, Aronne e Maria. Questa sezione inizia, come abbiamo visto con le altre volte, con le parole, ascoltate quindi ciò che dice il Signore. Questo è un richiamo non solo al regno del nord, ma ripeto che, secondo me, è anche una chiamata rivolta all'intero mondo ad ascoltare. Dio ora vuole imprimere nella nostra mente la sua lamentela contro Israele. Dio ha una disputa con il suo popolo d'Israele e da essa possiamo imparare una grande lezione. Alzati, contendi con le montagne, i colli odano la tua voce. Questa è un'espressione che possiamo trovare diverse volte nei scritti dei profeti. Questo è in effetti un richiamo alla natura, un richiamo, dice, alle montagne, alle colline. Ma io credo che vi è anche un'applicazione qui che vediamo anche altrove nelle scritture. Una montagna rappresenta un grande regno e un colle rappresenta un regno minore. Io direi quindi che questo è un richiamo non solo alla natura, ma anche alle nazioni del mondo. In altre parole, qui vi è un messaggio che è applicabile anche a tutte le nazioni del mondo. Ascoltate, o monti, la causa del Signore. Le nazioni del mondo devono ascoltare. Anche voi, salde fondamenta della terra. Questi sono i grandi popoli, le nazioni del mondo che sono esistiti per migliaia di anni e che, nonostante questo, sono ancora lontani da Dio. Dio ora gli dà un messaggio. Ascolta, poiché il Signore contende con il suo popolo e vuol discutere con Israele. Dio ha una disputa con il suo popolo e in effetti li sta chiamando in tribunale. Poi Dio fa una cosa molto sorprendente. Quando entra in tribunale, invece di presentare subito la sua accusa contro di loro, dice: "Di cosa sono io colpevole?" Potete immaginare questa condiscendenza del Dio onnipotente verso un piccolo uomo qui, giù, sulla terra. Dio sta dicendo loro: "Perché mi avete voltato le spalle? Perché mi avete rigettato? Cosa vi ho fatto?" Troviamo nuovamente questa domanda nella profezia di Malachia, nell'ultimo libro del Vecchio Testamento. Dopo la loro deportazione, le persone ritornano al paese e divennero molto sofisticate. Si dimenticarono della cattività babilonese. La città di Gerusalemme era stata ricostruita. Gioivano di nuovo della prosperità. Quando Malachia parlò di nuovo a loro, disse: "Beh, a dire il vero, queste usanze religiose, questi riti sono davvero molto noiosi ed è molto stancante." Sarei più o meno d'accordo con loro, ma il problema non era Dio, il problema erano loro. Michea sarà molto specifico qui in riferimento al vero problema. Dio aveva chiesto alle persone di testimoniare contro di lui e di dirgli cosa aveva fatto loro. Cos'è che Dio aveva fatto? Era stato cattivo con loro? Li aveva maltrattati? Li aveva riportati in Egitto e li aveva lasciati là dimenticandosi di loro? Avrebbe potuto fare questo. Non era obbligato a liberarli dall'Egitto, ma li ha liberati. Dice: "Sono io, infatti, che ti ho condotto fuori dal paese d'Egitto, ti ho liberato dalla casa di schiavitù." Erano stati schiavi nel paese d'Egitto, e Dio dice: "Io ti ho liberato. Io non ti ho fatto del male, non ti ho danneggiato, ma io ti ho redento. Eravate schiavi, curvi, sotto il giogo dei padroni egiziani, laggiù, nel paese d'Egitto, e non c'era nessuno che vi potesse liberare. Non eravate un popolo attraente, eravate schiavi, eravate caduti a livello più basso dell'umanità, ma io vi ho amati e vi ho liberati dalla casa della servitù. Ho mandato davanti a te Mosè, Aronne e Maria." Dio dice: "Vi ho dato delle guide che vi guidassero fuori dal paese, Mosè, Aronne, Miriam. È interessante che Miriam venga menzionata qui. Dio non l'ha dimenticata. Miriam era una delle persone che guidò il popolo fuori dall'Egitto. Era allo stesso livello di Aronne, anche se non era a livello di Mosè, visto che lui era la persona che Dio aveva scelto. In effetti, a un certo punto, Miriam voleva guidare una ribellione contro il suo stesso fratello. Quando il popolo andò nel deserto, Mosè si occupò di loro, perché era guidato da Dio. Ma Miriam disse più o meno, visto che non lo troviamo scritto, «Chi è lui da ordinarmi qualcosa?» Mi ricordo quando era un piccolo neonato e la mamma lo prese e lo portò giù al fiume, lo mise in una cesta poiché sarebbe stato ucciso da Faraone. Stavo a distanza e lo osservavo. Chi crede di essere da darmi ordini ora? Credo che Miriam fosse una donna emancipata. Probabilmente lei era una guida, era scelta da Dio. Ho l'impressione che avesse un reale ministero fra le donne di Israele. Puoi immaginare che problema sarebbe sorto con le donne e i bambini in quel tragitto attraverso il deserto. Ci sarebbero stati problemi dei quali Mosè non avrebbe saputo niente. Quindi Miriam deve essere stata di grande aiuto. La gente di Israele ai tempi di Michea si lamentava che erano affaticati, stanchi di adorare Dio. Dicevano, dopotutto, cosa ha fatto per noi? Quindi Dio tornò indietro e gli ricorda la storia. Dio sta supplicando dal profondo del suo cuore questa gente. Ecco le altre cose che ricorda, al versetto 5 di Michea, capitolo 6. Ricorda dunque, popolo mio, quel che tramava Balak, re di Moab, e che cosa gli rispose Balaam, figlio di Beor, da Sittim a Gilgal, affinché tu riconosca la giustizia del Signore. Ciò che abbiamo qui è il ricordo di un fatto che va indietro, ai tempi in cui i figli di Israele erano pronti per entrare nella terra promessa. Avevano dovuto percorrere tutta la strada attorno ad Edom, visto che Edom non li lasciava entrare nel loro paese. Dio li lasciò camminare attorno ad Edom ed arrivarono a Moab. Il re di Moab a quei tempi era Balak. Balak voleva maledire gli israeliti e quindi pagò il profeta Balaam, chiamava il denaro, ed era un predicatore a pagamento. Nonostante questo, sembra che avesse delle informazioni da parte di Dio, fosse un profeta. Dio certamente parlava tramite lui, anche se alla fine lo ha giudicato. Balaam fu chiamato da Balak per maledire i figli di Israele. Ma ricorda cosa gli rispose Balaam, figlio di Beor, da Sittim a Gilgal, affinché tu riconosca la giustizia del Signore. Sittim era l'ultimo punto nel quale si accamparono prima di entrare nella terra di Moab, dopo che Balaam iniziò il suo ministero contro di loro. Gilgal era il primo posto dove si accamparono quando arrivarono nella terra promessa. Non ritornerò singolarmente alle profezie che Balaam diede, voglio solo dire che nessuna delle volte poté maledire Israele. Dio non glielo permise. Balak prese Balaam con sé sulla montagna e mentre guardava giù al campo degli israeliti, Balaam disse, «Come farò a maledirlo se Dio non l'ha maledetto?» È scritto così in Numeri 23, versetto 8. Dio non stava facendo loro del male, Dio era dalla loro parte. Ora, se voi foste andati giù nel loro campo, vi sareste accorti che nessuno era perfetto. Dio stava lavorando in loro a causa del loro peccato, ma nessun nemico all'esterno avrebbe potuto trovare peccato in loro. I figli di Israele non sapevano che vi era un nemico che stava per maledirli e che Dio li stava proteggendo, difendendo. Persino Balaam doveva dire, come farò a maledirlo se Dio non l'ha maledetto? Come farò a imprecare se il Signore non ha imprecato? Dio non ha permesso che essi fossero maledetti. La cosa meravigliosa per i figli di Dio oggi è che ci viene detto che abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Così è scritto in 1 Giovanni 2, al versetto 1. Dio si prende cura dei suoi figli personalmente. Io so che si è preoccupato per me e lo ha fatto in molti modi, anche con delle riprensioni quando ho peccato. Ma sono anche molto grato di avere un avvocato, Gesù Cristo, il giusto, che mi difende. Egli è al mio fianco, egli è il mio avvocato, egli è colui che dice che sono suo figlio, che faccio parte della famiglia di Dio. Egli non permetterà che nessuno al di fuori mi maledica. Posso dirti, questo dovrebbe rispondere al dubbio che i figli di Dio possano essere posseduti da demoni. Io invece sono convinto che il diavolo può opprimere il figlio di Dio, può dargli un bel po' di fastidi. Egli certamente può ingannarti, può rendere la vita misera, ma nessun demone potrà prendere possesso di te se sei un vero figlio di Dio, perché tu hai un avvocato. Non importa chi sei, se sei un figlio di Dio, egli è al tuo fianco. Egli ti difende. Quando sembrava che tutto il mondo si fosse rivolto contro di lui, In un solo momento, Martin Lutero disse: «Con Dio si è nella maggioranza. Io sono dalla parte della maggioranza. Come stanno le cose per te?» Questa è la domanda importante. Dio sta dicendo ai suoi qui: «Io ti ho difeso. Io ti ho difeso anche quando Balaam aveva intenzione di maledirti». Balak non era soddisfatto del comportamento di Balaam quando egli lo prese e lo portò sulla cima di quattro montagne, una dopo l'altra, ma Balaam non voleva proprio maledire Israele. Ma egli diede un brutto consiglio a Balak e gli disse, con altre parole: «Visto che non sei in grado di maledirli e non puoi combatterli dall'esterno, fallo dall'interno». È sempre la stessa vecchia storia. Se non sei in grado di combatterli, unisciti a loro. Balaam disse al re dei Moabiti: «Andate giù da loro e sposatevi con loro». E questo è esattamente ciò che è successo. E questo introdusse l'idolatria fra i Moabiti e il popolo degli Israeliti. Tutto questo successe a causa del consiglio di un falso profeta. Dio ricorda a Israele che egli è il Dio giusto, ma li sta difendendo. Egli era al loro fianco, ed è meraviglioso avere Dio al tuo fianco, oggi. In ogni capitolo di questo libro abbiamo trovato un versetto meraviglioso, inusuale. Ed ora stiamo arrivando a un altro di questi versetti, appunto andremo a vedere il versetto dal 6 all'8 di questo capitolo 6 di Michea. Leggiamoli, poi li esamineremo uno alla volta. «Con che cosa verrò in presenza del Signore e mi inchinerò davanti al Dio eccelso? Verrò in sua presenza con un olocausti, con vitelli di un anno? Gradirà il Signore le migliaia di montoni, le miriadi di fiumi d'olio? Dovrò offrire il mio primogenito per la mia trasgressione, il frutto delle mie viscere per il mio peccato? O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che altro richiede da te il Signore, se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio?» Qualcuno potrebbe dire: questo è ciò in cui consiste la pura religione. Questa è l'affermazione più grande dell'Antico Testamento. Io sono d'accordo con loro sul fatto che essa è una grande affermazione, ma non sono d'accordo sulla loro interpretazione. Dio ha supplicato queste persone a tornare a Lui, a pentirsi della loro grande negligenza, dei loro peccati, e di ritornare a Lui. Egli ha citato la redenzione concessa a loro in passato, come Egli li ha liberati dal paese d'Egitto, li ha sostenuti nell'attraversare il deserto. Ora, il popolo ha quattro domande che sono delle buone domande. La risposta è molto importante. Questo è un passo della scrittura molto importante perché è stato usato ed abusato molto più che altri passi da chi legge la Bibbia, senza prendere tutto il messaggio, ma solo quello che piace. Questa è una sezione meravigliosa, ma dobbiamo essere cauti e tenerla nel contesto di ciò di cui Michea sta parlando qui, specialmente visto che si riferisce al Vecchio Testamento come un tutt'uno. Ho fiducia che ogni persona che crede in Dio desidera porre questa domanda: come mi avvicinerò a Lui? A meno che tu non sia un ateo, questa sicuramente è una domanda che ti sarà passata per la mente. Le nazioni pagane del passato e quelle del presente si sono domandate questo e hanno dato anche una risposta. Il punto di vista pagano si è rivelato prima di tutto nei loro idoli. Il loro punto di vista è anche rivelato nel fatto che quando arrivano i problemi essi pensano che egli è arrabbiato. Devono quindi fare qualcosa per placarlo. Oggi vi è anche il punto di vista dei pagani sofisticati e civilizzati. I figli di Israele chiedono, e questo è legittimo, ciò che ogni uomo in genere si chiede. Riprendiamo il versetto 6 di Michea, capitolo 6. La prima domanda delle persone è questa: con che cosa verrò in presenza del Signore e mi inchinerò davanti al Dio eccelso? In altre parole, cos'è che non va con Dio? Come mai non gli siamo graditi? Compiamo tutti i riti, le liturgie della religione, facciamo ciò che esteriormente ci prescrive la forma, ed è la forma che ci ha dato che dobbiamo adempiere. Ma Dio aveva soltanto offerto loro di avere una relazione con Lui, cosa che loro avevano perso. Di nuovo, la domanda è questa: con che cosa verrò in presenza del Signore e mi inchinerò davanti al Dio eccelso? Cosa posso portare a Dio? Cosa posso dargli? Lui è lassù e io sono qua giù. Come posso raggiungerlo? Come posso comunicare con Lui? Come posso entrare in contatto con Lui? Cosa posso fare per piacergli? Come sarò salvato? Il guardiano della prigione di Filippi, che era un pagano, era arrivato a porre questa domanda: cosa devo fare per essere salvato? Questa è un'ottima domanda. Non c'è niente di sbagliato in questa domanda. La seconda domanda delle persone è questa: verrò in sua presenza con olocausti? con vitelli di un anno? Dio ha richiesto loro dei sacrifici. Dio ha dato loro nella prima parte del libro del Levitico 5 offerte che dovevano fare, che sarebbero state espressione del loro avvicinamento a Lui. Così chiesero: sarà sufficiente adempiere semplicemente tutte le forme della religione? Il ragionamento dell'uomo degenera sempre una sola cosa. Devo fare qualcosa per Dio. Egli vuole che io faccia qualcosa. Posso dire che questo probabilmente rivela il cuore orgoglioso dell'uomo più di ogni altra cosa. Noi vogliamo fare qualcosa per Dio. Ci sentiamo molto bene dentro di noi quando siamo generosi, facciamo un regalo. L'uomo non salvato dice: io vado in chiesa. In effetti sono un membro di chiesa, do generosamente alla chiesa. Quando mi chiedono di fare qualcosa la faccio. Sono un uomo civile, non vado attorno a colpire le persone sulla testa. Sono considerato come un bravo uomo. Sono uno che è ben voluto da tutti. Ora, cosa vuole ancora Dio da me? Dovrei fare qualcosa d'altro? Mi sento come se dovessi fare qualcosa. Vedete, noi vediamo la cosa al contrario. Chiediamo: cosa devo fare per essere salvato? Le persone vengono a Gesù e chiedono: che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? E Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Così è scritto in Giovanni 6, nei versetti 28 e 29. Egli sta dicendo, ed è la risposta di Paolo al guardiano della prigione di Filippi: credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Come è scritto in Atti 16, al versetto 31. Questa è l'unica opera che Dio ti chiede di fare, credere. La fede è proprio il contrario delle opere. La fede che salva produce opere, ma certamente esse non danno origine alla salvezza. Le tue opere non hanno niente a che fare con la tua salvezza. Questa è la seconda domanda dei figli di Israele ed è la normale domanda dell'uomo. Il popolo ora pone la terza domanda. Gradirà il Signore le migliaia di montoni, le miriadi di fiumi d'olio? Ora, questo è veramente generoso. In altre parole, essi chiedono: è perché non abbiamo fatto abbastanza per Dio? Dovremmo fare di più per Lui, per ringraziarcelo? Poniamo anche noi la stessa domanda oggi. Si stava avvicinando il periodo del Natale e una persona disse a un amico: vorrei che tu sapessi qual è la mia religione. Io credo nell'essere generoso. Ogni Natale do ai miei dipendenti un buono e faccio offerte a quell'opera e a quell'altra ancora. Do anche alla mia chiesa. Ora, cos'altro potrebbe chiedermi Dio? In altre parole, sono un grande donatore per quanto concerne Dio. Sto facendo tutto questo. Cos'altro potrebbe chiedermi? Questa è la domanda. Dobbiamo essere molto generosi in tutto quello che facciamo? È questo il nostro problema? Molte persone lo esprimono in questo modo. Beh, forse non do abbastanza, non mi sento a posto con Dio, non mi sembra di fare a sufficienza per Dio. Queste sono persone sincere, ma forse perché non sono salvate. Anche se sono membri di una chiesa, si sentono di dover fare un poco di più di quanto stanno facendo. Se qualcuno li incoraggia nella loro convinzione e dice: è vero, voi non fate abbastanza, la persona mette ancora più mano al portafoglio e dice: darò un po' di più. Dio sarà soddisfattissimo con questo. Accipicchia, sarà sicuramente contento di me. Ci sono un sacco di persone in chiesa che pensano: Dio certamente mi vorrà dare una pacca sulla spalla per ringraziarmi di quanto sono buono in tutto ciò che faccio. Ma non è così. E con queste riflessioni, che sicuramente ci fanno pensare, ci fanno capire quanto invece semplicemente Dio vuole che noi crediamo, ci fidiamo ciecamente di Lui, mi fermo qua. Io vi ringrazio per l'attenzione che anche oggi ci avete prestato, mi avete prestato. Vi ringrazio, vi dicevo, vi auguro un buon riposo. E intanto, per saperne di più, per continuare su questi discorsi, ci risentiamo domani, alla stessa ora. Ciao.